Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà per una nuova puntata di Overbooking in compagnia di Alvise e di Daniele Terzariol che mi aiuta in regia come sempre. Un ringraziamento caloroso e doveroso allo staff di Overbooking, a partire da Matteo Polo, il vero deus ex machina di questo programma, e poi per passare ad Alice Montagnere e Elisa Veronese che da sempre ci aiutano con le letture. Una puntata questa di oggi un po' anomala, se vogliamo, perché si sta per avvicinare la ricorrenza del 150enario dell'Unità d'Italia, che avrà luogo il prossimo 17 marzo. A questo punto il problema, tra virgolette, problema della ricorrenza dell'Unità d'Italia è stato dibattuto ampiamente e non vogliamo annoiarvi ulteriormente sulla questione, ossia c'è alcune frange politiche e della società civile che non ritengono opportuno dare corso ad un festeggiamento per quanto riguarda l'Unità d'Italia, altri che pensano sia doveroso ricordare questa data. Noi nel nostro piccolo ci aggreghiamo alla seconda corrente. Dico nel nostro piccolo perché Overbooking con i suoi mezzi ha pensato di ricordare l'Unità d'Italia presentando due puntate, quindi questa e la prossima che andrà in onda il 22 marzo, due puntate di sole letture tratte da quello che probabilmente è il più famoso romanzo che può essere una spinta, può essere considerato una spinta e una, tra virgolette, proclamazione di quella che è l'unità nazionale. Mi riferisco alle Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo. Le letture saranno curate da Elisa Veronese e dallo staff di Overbooking nella sua interezza. E poi, per quanto riguarda la selezione musicale, come sempre, intervalleremo la lettura con alcuni brani. Mi piace ricordare una frase che secondo me è utile citare in questa ricorrenza e che forse in qualche modo può inserirsi nel dibattito che è stato portato avanti sui giornali e sulla carta stampata più in generale in questi giorni. Si tratta dell'introduzione curata da Cesare De Michelis all'edizione pubblicata da Marsilio delle Confessioni di un Italiano e a pagina 16 dell'introduzione De Michelis cita una frase che secondo me è eloquente e appunto va a collocarsi a degna ragione in quello che è stato il dibattito più recente riguardo a proprio questo fenomeno legato al festeggiamento dell'Unità d'Italia. E De Michelis ci dice: la conclusione comunque è sempre una. L'educazione potrebbe far molto coltivando la ragione, la volontà e la forza prima che i sensi prendano il predominio. Senza indugiare ulteriormente, lascio la parola a Elisa Veronese che curerà le letture appunto tratte da Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo.
Capitolo primo, ovvero breve introduzione sui motivi di queste mie confessioni. Io nacqui veneziano ai 18 ottobre del 1775, giorno dell'Evangelista San Luca, e morrò per la grazia di Dio italiano quando lo vorrà quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Ecco la morale della mia vita. E siccome questa morale non fu io, ma i tempi che l'hanno fatta, così mi venne in mente che descrivere ingenuamente questa azione dei tempi sopra la vita d'un uomo potesse recare utilità a coloro che da altri tempi sono destinati a seguire le conseguenze meno imperfette di quei primi influssi attuati. Sono vecchio oramai più che ottuagenario, nell'anno che corre nell'era cristiana 1858. E pur giovine di cuore, forse meglio che non fossi mai nella combattuta giovinezza e nella stanchissima virilità. Molti vissi e soffersi, ma non mi vennero meno quei conforti che, sconosciuti, le più volte di mezzo alle tribolazioni che sempre paiono soverchie alla smoderatezza e cascaggine umana, pur sollevano l'anima alla serenità della pace e della speranza quando tornano poi alle memorie quali veramente sono, talismani invincibili contro ogni avversa fortuna. Intendo quegli affetti e quelle opinioni che, anziché prender norma dalle vicende esteriori, comandano vittoriosamente ad esse e se ne fanno agone di operose battaglie. La mia indole, l'ingegno, la prima educazione, le operazioni e le sorti progressive furono, come ogni altra cosa umana, miste di bene e di male. E se non fosse sfoggio indiscreto di modestia, potrei anche aggiungere che in punto a merito abbondò piuttosto il male che il bene. Ma in tutto ciò nulla sarebbe di strano o degno da esser narrato se la mia vita non correva a cavalcione di questi due secoli, che resteranno un tempo assai memorabile, massime nella storia italiana. Infatti fu in questo mezzo che diedero primo frutto di fecondità reale quelle speculazioni politiche che dal 1300 al 1700 traspirarono dalle opere di Dante, di Machiavello, di Filicaia, di Vico e di tanti altri che non soccorrono ora alla mia mediocre cultura e quasi ignoranza letteraria. La circostanza, altri direbbe la sventura, di aver vissuto in questi anni mi ha dunque indotto nel divisamento di scrivere quanto ho veduto, sentito, fatto e provato dalla prima infanzia al cominciare della vecchiaia, quando gli acciacchi dell'età, la condiscendenza ai più giovani, la temperanza delle opinioni senili e, diciamolo anche, l'esperienza di molte e molte disgrazie in questi ultimi anni mi ridussero a quella dimora campestre dove aveva assistito all'ultimo e ridicolo atto del gran dramma feudale. Nel mio semplice racconto rispetto alla storia ha diversa importanza di quella che avrebbe una nota apposta da ignota mano contemporanea alle rivelazioni di un antichissimo codice. L'attività privata d'un uomo che non fu né tanto avara da trincerarsi in se stessa contro le miserie comuni, né tanto stoica da opporsi deliberatamente ad esse, né tanto sapiente o superba da trascurarle disprezzandole, mi pare debba in alcun modo riflettere l'attività comune e nazionale che la assorbe. Come il cader d'una goccia rappresenta la direzione della pioggia. Così l'esposizione dei casi miei sarà quasi un esemplare di quelle innumerevoli sorti individuali che dallo sfasciarsi dei vecchi ordinamenti politici al raffazzonarsi dei presenti composero la gran sorte nazionale italiana. Mi sbaglierò forse, ma meditando dietro essi potranno alcuni giovani sbaldanzirsi dalle pericolose lusinghe e taluni anche infervorarsi nell'opera lentamente ma durevolmente avviata e molti poi fermare in non mutabili credenze quelle vaghe aspirazioni che fanno lor tentare 100 vie prima di trovare quell'una che li conduca nella vera pratica del ministero civile. Così almeno parve a me, in tutti i 9 anni nei quali a sbalzi e come suggerivano l'estro e la memoria, venni scrivendo queste note, le quali incominciate con fede pertinace alla sera d'una grande sconfitta e condotte a termine attraverso una lunga espiazione in questi anni di rinata operosità, contribuirono alquanto a persuadermi del maggior nerbo e delle più legittime speranze nei presenti, con lo spettacolo delle debolezze e delle malvagità passate. Ed ora, prima di prendere a trascriverle, volli con queste poche righe di proemio definire e sanzionar meglio quel pensiero che a me già vecchio e non letterato cercò forse indarno insegnare la malagevole arte dello scrivere. Ma già la chiarezza delle idee, la semplicità dei sentimenti e la verità della storia mi saranno scusa e più ancora supplemento alla mancanza di retorica. La simpatia dei buoni lettori mi terrà vece di gloria. It's dreamy weather we're on. You waved your crooked wand along an icy pond.
with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw and the tears on my face and the skates on the pond. They spell Alice. Disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window and the ice in my dream. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic. Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier, and so a secret kiss brings madness with the bliss, and I will think of this when I'm dead in my. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name, and by tracing it twice I fell through the secret kiss brings madness with the bliss, and I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane go skating on your name, and by tracing it twice I fell through the ice. Of Alice there's only Alice.
Capitolo undicesimo. Come a Venezia si accorsero che gli stati della Serenissima facevano parte dell'Italia e del mondo. Intanto le cose d'Italia si stravolgevano sempre più. Già da più che 6 mesi, Modena, Bologna e Ferrara avevano dato l'esempio d'una servile imitazione di Francia dietro l'eccitamento francese. Avevano improvvisato, come una bolla di sapone, la Repubblica Cispadana. Carlo Emanuele succedeva a Vittorio Amedeo nel Regno di Sardegna, già occupato e ridotto in provincia militare francese. Tutta Italia si insudiciava i ginocchi dietro le orme trionfali di Bonaparte ed egli ingannava questi, sbeffeggiava quelli con alleanze, con lusinghe, con mezzi termini. Gli stati veneziani, di terraferma, da lui astutamente stuzzicati, si levavano a rumore contro lo stendardo del leone. Sorgevano per tutto alberi della libertà. Egli solo sapeva con quanta radice. E fu un momento che egli dubitò della propria fortuna per il gran nugolo di nemici che aveva dinanzi a combattere, per la grande distanza di province non tanto fedeli né pienamente illuse che lo divideva da Francia. Ma rifiutati gli proposti negoziati, buttò via ogni timore e andò fino a Leoben ad imporre all'Austria i preliminari di pace. La Serenissima Signoria aveva veduto passarsi dinanzi quel turbine di guerra, come l'agonizzante che travede nella nebbiata fantasia lo spettro della morte. Altro non aveva fatto che avvilirsi, pazientare, pregare e supplicare dinanzi al nemico prepotente che la schiacciava oncia ad oncia, disonorandola con gli inganni e col vitupero. Francesco Battaglia, provveditore straordinario in terraferma, fu un interprete più degno di cotali vilissimi sensi di servitù ed infamò peggioramente la sua codarda obbedienza con l'inobbedienza e col tradimento più codardi ancora. Alle umilianti proteste contro l'invasione della città, l'occupazione dei castelli e delle fortezze, il sollevamento delle popolazioni, lo spoglio delle pubbliche casse e la devastazione universale, Bonaparte rispondeva con beffarde proposte d'alleanza, con ironici lamenti e con domande di tributi. Il procuratore Francesco Pesaro e Giambattista Corner, savio di terraferma, si erano abboccati con lui a Gorizia per protestare contro la parte presa da ufficiali francesi nelle rivoluzioni di Brescia e di Bergamo, nonché contro le piraterie degli armatori francesi negli intimi recessi del Golfo. Ne ebbero tale risposta che sulla chiusa del loro rapporto i due inviati non esitarono ad affermare che soltanto dalla divina assistenza bisognava sperare alla loro negoziazione quell'esito che dalle durissime circostanze non era permesso in alcun modo di attendere. Francesco Pesaro ebbe animo retto e chiara antiveggenza, ma gli mancavano la costanza e l'entusiasmo, come mostrò da poi. Per questo né fu capace di salvar la Repubblica né di imprimere alla sua caduta un suggello di grandezza. I turbolenti intanto rumoreggiavano, i paurosi davano ansa al partito e fu veduto nel maggior consiglio lo strano caso che la filosofia e la paura votassero contro la stabilità ed il coraggio. Ma la vera filosofia a quei giorni avrebbe dovuto consigliare di cercare la salute nella propria dignità, non di chiederla in ginocchione alla sapienza politica d'un condottiero. Io per me fui degli illusi e me ne pento e me ne dolgo. Mio padre, più di tutti fiducioso nel prossimo rinnovamento di Venezia, mi spingeva per quella via. Oh, terribile insegnamento! Ripudiare, schernire le virtù antiche, senza prima essersi ricinti il cuore con le nuove, e implorare la libertà col lievito della servitù già gonfio nell'animo. Vi sono diritti che sol meritati possono chiamarsi tali. La libertà non si domanda, ma si vuole. A chi la domanda vilmente è giusto rispondere con gli sputi, e Bonaparte aveva ragione e Venezia torto.
Thank you.
Ma i municipali sapevano la propria impotenza e non altro cercavano che illudersi fino all'estremo. Buonaparte cacciò in prigione gli inviati. Quelli di Parigi credo non giungessero neppure in tempo da recitare la loro commedia. Una bella mattina capitò ad annunziare in piena adunanza che Venezia doveva sacrificarsi al bene di tutta Europa, che gli piangeva il cuore di tale necessità, ma che dovevano subirla con grande animo, che la Repubblica Cisalpina offriva patria, cittadinanza e perfino il luogo ad una nuova Venezia, per quanti fra essi rifuggivano dalla nuova servitù, che i danari dell'erario e la vendita dei pubblici averi servirebbe a confortare il loro esilio di qualche agiatezza. La superba indole italiana si rivelò subitamente a quest'ultima proposta. Deboli, discordi, creduli, ciarlieri, inetti, sì, venali, no, mai. Tutta l'adunanza diede un grido d'indignazione. Si rifiutarono le indegne offerte, si rifiutò di approvare quanto la Repubblica francese aveva sì facilmente e barbaramente consentito. Si decise di rimettere nel popolo la somma delle cose, dimandando a lui la scelta fra servitù e libertà. Il popolo votò frequentemente, raccolto, silenzioso. E il voto fu per la libertà. Indi la municipalità si disciolse e molti partirono per l'esilio, donde alcuni, Vidiman fra gli altri, non tornarono mai più. C'è chi ne scrisse a Milano e Buonaparte rispose altero, schernitore ma furibondo: lasciarsi schiacciare ma non obbedire è ancora un delitto dei tiranni. Disalberò le navi, mandò a Tolone cannoni, gomene, fregate e vascelli, diede un'ultima mano al saccheggio delle casse pubbliche, delle chiese, delle gallerie, raschiò le dorature del Bucintoro, fece baldoria del resto e si assicurò per sempre dal rimorso di aver lasciato per i nuovi padroni il Valsente vivo d'un quattrino. Questo fu rispetto all'adunanza giurata, alla protezione promessa, ai sacrifici imposti e vilmente forse, più che generosamente, consentiti. Così adoperarono coloro verso Venezia, che aveva difeso per tanti secoli tutta la cristianità dalle barbarie musulmana. Ma quei maiali non leggevano storie, preparavano orrendi capitoli alle storie future.
Thank you.
Per finir poi di parlarvi di Bologna, dirò che si viveva allora e si vive sempre allegramente, lautamente, con grandi agevolezze di buone amicizie e di festive brigate. La città dà mano alla villa e la villa alla città. Belle case, bei giardini e grandi comodi senza le stiracchiature di quel lusso provinciale che dice «Rispettatemi perché costo troppo e devo durare assai». Sempre in attività, sempre in movimento tutte le funzioni vitali. Ciarlieri e vivaci per affrontare il brio e la ciarla altrui, lesti per piacere quelle care donnine così leste e compagnevoli, agili e svelti per correre di qua e di là e non mancare al gentil desiderio di nessuno. Si mangia più a Bologna in un anno che a Venezia in due, a Roma in tre, a Torino in cinque e a Genova in venti. Benché a Venezia si mangia meno in colpa dello scilocco e a Milano più in grazia dei cuochi. Quanto a Firenze, a Napoli, a Palermo, la prima è troppo smorfiosa per animare i suoi ospiti e la scorpacciate, e nelle altre due la vita contemplativa empie lo stomaco per mezzo dei pori senza affaticare le mascelle. Si vive con l'aria impregnata dell'olio volatile dei cedri e del fecondo polline dei fichi. Come ci sta poi col resto la questione del mangiare? Ci sta a pennello, perché la digestione lavora in ragione dell'operosità e del buon umore. Una pronta e svariata conversazione che scorra sopra tutti i sentimenti dell'animo vostro, come la mano sopra una tastiera, che vi eserciti la mente e la lingua a correre e a balzare di qua e di là dove sono chiamate, che ecciti, che sovrecciti la vostra vita intellettuale, vi prepari a meglio al pranzo di tutti gli assenzi e di tutti i vermutti della terra. Il vermut han fatto bene a inventarlo a Torino, dove si parla e si ride poco, fuori che alle camere. Del resto, quando l'hanno inventato, non avevano lo statuto. Ora dell'attività ce n'è, ma di quella che aiuta a fare, non di quella che stimola a mangiare. Fortuna per chi spera in bene e per i fabbricatori di vermut. Ad onta di tutte queste chiacchiere che infilzo adesso, la Pisana allora non faceva mostra per nulla di voler tornare e Bologna perdeva poco a poco il merito di stuzzicarmi l'appetito. Un amore lontano per un intendente di 28 anni non è disgrazia da metterla in burla. Passi per un mese o due, ma 8, 9, quasi un anno. Io non aveva fatto nessuno dei 3 voti monastici e dovevo osservarne il più scabroso. Capperi, come vi veggo ora a rider tutti della mia capocchieria. Ma non voglio ritrattarmi d'un punto. La Pisana a quel tempo io l'amava tanto, che tutte le altre donne mi sembravano a dir poco uomini. Ometti bellini, piacevoli, eleganti in rispetto alle bolognesi, ma sempre uomini. E non era né rusticità né chettineria, ma tutto amore era. Così non mi vergogno a confessarvi d'aver fatto parecchie volte il Giuseppe ebreo, mentre invece nella successiva separazione dalla Pisana andai soggetto a varie distrazioni. Vuol dire che non l'amava meno, ma in modo diverso, e che ne dicono i palatonici, io sopportai la seconda lontananza con molto miglior animo che la prima. Allora, peraltro avendo una gran fretta e un furore indiavolato di riaver la Pisana, non potendo saperne una di chi era da lei, mi volsi alla Glaura, pregandola, se aveva viscere di carità fraterna, a volermi significare senza misteri, senza palliativi, quanto concerneva mia cugina. Infino allora mia sorella si era schivata sempre di rispondere esplicitamente alle mie inchieste sopra tale proposito, e col credere o col non sapere se la cavava dei freschi. Ma quella volta, conoscendo dal tenor della lettera che veramente io era sgomentissimo e in procinto di fare qualche pazzia, mi rispose subito che aveva sempre taciuto, pregata di ciò dalla Pisana stessa, che allora peraltro voleva accontentarmi perché vedeva l'agitazione della mia vita. Che sapessi dunque esser già da 6 mesi la Pisana in casa di suo marito, occupatissima a fargli di infermiera, e che non pareva disposta ad abbandonarlo. Mi dessi pace che ella mi amava sempre e che la sua vita a Venezia era proprio quella d'un infermiera.
Chains holding me. I wish wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if off my horn I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know, yeah. Not sing, 'cause I know, yeah. Then I'd sing, 'cause I know. I'd know how it feels. I'd know how it feels to be free. Yeah, yeah. I'd know how it feels.
E Nina Simone ci accompagna alla fine di questa puntata speciale di Overbooking, che avevamo pensato per commemorare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Questa è la prima parte della nostra particolare commemorazione, ossia nella prossima puntata, che andrà in onda il 22 marzo, ancora grazie alla strepitosa voce di Elisa Veronese, andremo a leggere degli ulteriori passi tratti da Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, che è appunto il nostro modo per salutare i 150 anni che l'Italia è unita. A questo punto vi ricordo molto brevemente che questo programma, come tutte le precedenti puntate di Overbooking, è scaricabile o ascoltabile in streaming dal nostro sito, che è www.bloverbooking.wordpress.com. Arrivederci a tutti, ci rivediamo la prossima settimana, ancora in compagnia di Overbooking. A martedì prossimo.